Datagate, l'inchiesta di Repubblica, chi ci spia? Terza parte. Ricattatori, detective privati e 007, ecco come veniamo intercettati. Dalle telefonate ai social network, così i nostri segreti finiscono nei dossier dei signori dello spionaggio illegale. Di Carlo Bonini, Piero Colaprico, Giuliano Foschini, Marco Mensurati e Fabio Tonacci. Milano. Il grande fratello di Stato lo abbiamo raccontato ieri a una cornice di regole e garanzie, fluide, ma pur sempre regole. Eppure il nostro viaggio nella rete documenta ora un'altra storia, quella di una giungla dove lo spionaggio privato o per conto terzi siano stati aziende, banditi di passo, ricattatori, annuncia la nemesi di quello che continuiamo a vivere come uno strumento di libertà quando ogni giorno ci loghiamo, e che invece è diventata la nostra prigione di vetro. La casa comune di noi altri spiati in streaming, il Datagate italiano è realtà, ha pratiche minacciose e sembra quasi fosse nel nostro destino, in giorni lontani, quando ancora i telefoni erano ancora a muro e la telecom si chiamava SIP. Il ruolo dell'Italia, un dato è infatti passato sotto silenzio nell'inchiesta telecom, ma oggi appare fondamentale. Grazie alla competenza tecnologica della vecchia SIP, progenitrice di Telecom, e alla sua posizione geografica, l'Italia è il luogo dove, per usare la terminologia degli addetti ai lavori, passano i flussi, ossia i cavi transoceanici tra est e ovest e i cavi di contatti tra nord e sud sono una struttura Telecom. Per dirne una, dallo snodo di Palermo passano tutte le comunicazioni europee in entrata e in uscita dal Medio Oriente, Israele compreso. Ebbene, molto tempo fa in questi cavi correvano soltanto le voci delle telefonate. Adesso che anche le telefonate sono trasmesse sul digitale, da questi cavi italiani passa tutto, ma tutto. Dal telefonino al computer, dalla mail al GPS, dal profilo Facebook ai tweet. È bene ricordare che l'ufficio CIA più grande, USA a parte, si trova a Roma. E l'Italia è stata, ed è ancora il paradiso degli spioni, dice uno che ne capisce. Si chiama Fabio Ghioni, si è fatto 5 mesi di isolamento quando l'hanno messo in carcere per il caso Telecom. Chiusa la partita con la giustizia, è tornato in sella, studia le tecnologie più moderne, sa fare il pirata, ma ora, così dice lui, mi occupo di creare delle bolle di democrazia per chi può permettersele. In altre parole, mette in sicurezza tecnologica case e uffici di VIP in giro per il mondo per evitare le spiate, le intrusioni, le aggressioni. Con lui cominciamo a entrare nella cucina del sistema, dove diventa evidente come, sotto un manto di legalità, si nascondono le violazioni della privacy di chiunque di noi. La sicurezza dei cittadini è per come la vedo io, continua l'ex hacker Ghioni, conteso dai servizi di mezzo mondo un alibi, e di certo non è una priorità. I controlli ci sono da sempre, ma non hanno impedito l'11 settembre o altri attentati successivi. Dunque, l'interesse è un altro, ed è semplice. Se piazzi una sonda su quel flusso di dati, si può sapere se non tutto, moltissimo di qualsiasi persona. E finché tu stai zitto e buono, e sei un nessuno, vivi in democrazia. Ma se alzi la testa e rompi, puoi essere facilmente rovinato da chi conosce i tuoi scheletri, le tue passioni, le tue vulnerabilità. Esistono i profiler che, seguendo Facebook, Twitter, i mi piace, i forum, individuano le vostre preferenze politiche e abitudini, e poi la schedatura del cittadino. È difficile abituarsi a questi concetti talmente spaventosi da sembrarci quasi estranei, lo sono finché non ci toccano, o meglio finché sembrano non toccarci. Nell'ombra, invece, ci toccano e manco lo sappiamo, come ci assicurano in molti, e tra questi Andrea Zapparoli Manzoni, 45 anni, uno degli esperti italiani di GRC, governance, risk compliance, cybercrime e cyberwarfare. Certo, verissimo, anche in Italia esistono e prosperano società che si occupano del profiling degli utenti della rete. Grazie alle attività che ciascuno compie quotidianamente sui social network e sulle richieste che esegue sui motori di ricerca si può schedare chiunque. In un primo momento lo si faceva per motivi commerciali. Da qualche tempo in Europa e ora anche in Italia si stanno muovendo per altri motivi, come il dossieraggio personale. Si rivolgono a questo tipo di società, per esempio, le aziende che vogliono conoscere tutto sui propri concorrenti, per esempio in casi di gare d'appalto. È possibile conoscere perversioni, amicizie o stato della salute dei dipendenti, stilare la rete delle relazioni, incrociare dati con fotografie, eccetera, eccetera. Il tutto muovendosi, attenzione alla parola, in un ambiente perfettamente legale. Come funziona la sonda? Tutto lecito, dunque, oppure il lecito è la fizio, per come la spiega un ispettore che per una vita si è occupato di intercettazioni, il meccanismo base è davvero facile da capire. Immagina la tua carta di credito. Fai la spesa al supermercato, il pieno, il ristorante, più o meno nella stessa zona. Un giorno, però, la tua carta spende 500 euro a New York. Allora, nell'ufficio che segue i flussi della tua carta di credito e di milioni di altre, scatta l'alert. Sarà in corso una truffa? Sei davvero tu a New York? Arriva quindi il messaggio sul telefonino. E sin qui tutto va bene. Una sonda, possiamo chiamarla sentinella, è stata piazzata sul flusso dei dati anonimi e scopre un'onda anomala. Ma, e questo è il punto, quanti tipi di alert si possono approntare, e sono tutti legali? La reversibilità sui flussi di dati, e tutto oggi è un dato, un bit, si possono mettere sentinelle di ogni tipo. Possono chiedere di estrapolare, come spesso si dice, la parola bomba, ma possono anche dire alla sentinella elettronica di trova e seguire il timbro vocale di una persona. Possono aggregare insieme più tipi di alert, un cognome, un altro, un luogo. Noi, racconta un operativo chiedendo l'anonimato, facciamo spesso retate sulla criminalità organizzata. Avevo un amico in un servizio segreto inglese, questo mi chiedeva la lista degli indagati, poi, dopo qualche giorno, mi portava una conversazione telefonica, per esempio con uno che diceva all'altro, il carico di droga sta arrivando in quel tal posto. Ogni volta che gli ho chiesto come facesse, mi sorrideva, e basta. Anche l'ex colonnello dei ROS Angelo Giannone, finito nell'inchiesta Telecom e assolto dalle accuse principali, si è rimesso in sella e si occupa adesso di privacy con la sua GDP. Premessa. Qualunque forma di comunicazione può generare un alert. E lo fa a seconda dei parametri che vengono richiesti. L'analisi dei flussi resta anonima finché non applichi la reversibilità, ossia ogni dato anonimo viene tracciato e diventa noto. Ed è qui si annidano i problemi, perché domando io chi sono gli amministratori del sistema che per esempio controlla le carte di credito, la spesa al supermercato, i viaggi aerei, quale protocollo seguono, quali sono le loro regole d'ingaggio. In Italia dal 2009 gli amministratori del sistema sono obbligati a seguire delle procedure che permettono di ricostruire che cosa hanno fatto e perché, ma chi parla male di te? Ecco, c'è sempre un ma che inquieta in queste storie di intercettazioni e spie del confine che si sfarina tra lecito e illecito. I social network mettono a disposizione di chiunque, chiaramente a pagamento, le API, Application Programming Interface. Sono, dice Zapparoli Manzoni, il cuore della piattaforma. Chi parla con le API parla direttamente con il motore del sito. Bene, queste società Tramite delle formule di analisi semantica, cercano anche i segni di nervosismo. Sono in grado di capire se rappresenti un nodo centrale di una rete di relazioni o un semplice ramo. Molti apparati di sicurezza lavorano su questa piattaforma per il precrimine. Precrimine, dunque, non è fantascienza alla Philip Dick, è realtà già documentata, anche se per molti inedita. Ma attenzione, chi ci dice se gli apparati studiano il precrimine oppure la preopposizione politica? Lavorano per la sicurezza di chi? Da almeno 3 anni si stanno diffondendo i social bot. Profili gestiti da macchine, dice Zapparoli Manzoni, che fingono di essere persone, che si collegano come fossero persone, pubblicando foto, mettendo like eccetera. Queste reti sono in parte controllate dalla criminalità organizzata, in parte da chi fa reti black oltre la linea lecita di reputation, e in parte da società private che lavorano per governi. Una domanda diventa cruciale: se tra i miei amici esistono amici soltanto perché così mi spiano o mi bucano il PC, io che ci sto a fare sui social network? Noi, spiega infatti Zapparoli, siamo in una fase di Far West. Faccio sempre l'esempio della scimmia con una bomba a mano. La lecca, ci gioca, rimbalza, ma prima o poi tira la sicura. Per forza. Il problema principale è che la gente queste cose non le sa. Pensa di vivere in una prateria libera. Dai conti correnti allo shopping, alle utenze, la guerra ai furbetti del fisco sui nostri segreti. L'inchiesta, chi ci spia, fratto 4. Ma grazie alle nuove armi l'erario ha recuperato 12 miliardi l'anno. Di Ettore Livini e Fabio Tonacci. Milano spie a modo loro, sì. Ma con la stella di sceriffo sul petto. E impegnate 24 ore su 24 macinando 34 milioni di dati al secondo per salvare il paese, a costo di rovistare tra i segreti che gli italiani custodiscono più gelosamente. L'armata degli 007 del fisco tricolore è un esercito al silicio con una potenza di fuoco di 1 milione di miliardi di byte. I suoi soldati sono 1500 server software con il dono della veggenza e 3 grandi cervelloni custoditi su mandato del Ministero delle Finanze nei sotterranei gelidi della SOGEI, vicino alla Laurentina, periferia di Roma. Il loro smascherare potenziali evasori passando al setaccio migliaia di file in codice binario, registrando con pazienza certosina, come solo le macchine sanno fare, saldi di conti correnti, acquirenti di panda, SUV e yacht di lusso, patrimoni immobiliari e utenze di gas, luce ed acqua. Il nome in codice di questi superagenti dell'anagrafe tributaria, non per niente siamo in clima da Historieser. I servizi per i contribuenti, come il vecchio poliziotto newyorkese. E Serpico sa tutto di noi, quanto guadagniamo, che macchina abbiamo, se bollo e assicurazione sono stati pagati, quanto è costata la collana di perle nere delle isole Cook regalata alla mamma. Più da metà 2013, saldi e movimenti complessivi dei nostri conti in banca. Un grande fratello, certo, ma unico nel mondo un po' misterioso di big data ad operare marcato ad uomo dal garante della privacy. Tutti i dati sono anonimi ed elaborati senza intervento umano, garantisce Cristiano Cannarsa, numero 1 di SOGEI, e soprattutto a fin di bene, come un onlus in versione 007. Obiettivo? Recuperare un euro alla volta quei 120 miliardi sottratti ogni 12 mesi dagli evasori all'erario, cifra che da sola basterebbe a cancellare in 15 anni tutto il debito pubblico tricolore. Il bazooka del fisco, spesometro, redditometro, studi di settore, tutti gli strumenti antielusivi dello Stato attingono a piene mani all'arsenale di informazioni tributarie raccolte da Serpico, l'arma letale con cui il tesoro conta di sparigliare la partita con i furbetti del fisco. Ma come funziona il supercervellone dell'Agenzia delle Entrate? Chi può accederci? Che risultati dà? E che garanzie abbiamo sul rispetto della privacy e sulle barriere anti-intrusioni dei pirati del web? Andiamo per ordine. Ad alimentare i circuiti elettronici dei 1500 server è un fiume di informazioni in arrivo da 300 banche dati, tra cui Catasto, con l'identikit di 67 milioni di immobili, motorizzazione, anagrafe, registro navale e da 10.000 enti pubblici. Notizie cui si sommano tutte le operazioni fatte usando il codice fiscale, le polizze assicurative, le iscrizioni in palestra, le spese sopra i 1000 euro e, con l'anagrafe dei conti correnti, anche il saldo dei nostri investimenti e dei conti in banca e il totale, solo quello, dei rapporti dare e avere annuali. Questa valanga di dati riservati tradotti in anonimi 00 e 1 del codice binario oppure XML vengono letti ed elaborati da tre grandi mainframe di ultima generazione, affidabili al 99,9% periodico e dotati di un sistema gemello di disaster recovery per gestire le emergenze, garantisce Cannarsa. I cervelloni li impastano, affiancano a ogni codice fiscale le relative voci pescate nel cuore pulsante di Serpico, e quando verificano scostamenti significativi tra il nostro tenore di vita e il nostro 740, inviano un allarme agli ispettori del fisco. Dati ufficiali non ce ne sono, ma si tratterebbe di decine di migliaia di segnalazioni all'anno. Vere e proprie verifiche intelligenti guidate da algoritmi e software ad hoc, calibrati per colpire in modo mirato per quanto possibile i pesci più grossi. L'identikit del contribuente. A questo punto, per la prima volta, entra davvero in campo il fattore umano. L'Agenzia delle Entrate, ricevuto l'allerta, affida ai suoi ispettori, e poi a Equitalia, il di scegliere i casi prioritari su cui avviare gli accertamenti. Come si fa? Per prima cosa si può approfondire la ricerca. È facilissimo. Basta digitare nome e cognome o partita IVA del contribuente interessato sulla home page azzurrina del sistema e istantaneamente, come dice orgoglioso il numero 1 Sogei, appare una fotografia finanziaria precisa al centesimo della sua vita. Ci sono case e auto di proprietà, iscrizione in palestra, spese più consistenti, bollette e le ultime 5 dichiarazioni dei redditi, investimenti e saldo del conto corrente e dell'eventuale conto per il gioco online. Una delicatissima e sofisticata biografia patrimoniale sulla cui base può partire una richiesta di chiarimenti al diretto interessato in vista di un'eventuale indagine finanziaria. Questa carta d'identità elettronica, come ovvio, non è a disposizione di tutti. A queste applicazioni possono accedere solo pochi funzionari delle agenzie abilitati con diversi livelli di autorizzazione, i cui accessi sono registrati e consultabili su richiesta, nel pieno rispetto delle indicazioni ricevute dall'Authority per la protezione della privacy, assicura Cannarsa. Ogni ingresso nel sistema viene monitorato e registrato, si sa chi lo fa, quando e cosa cerca, e il garante vigila su tutto il processo, come ha fatto di recente obbligando a costruire un canale di comunicazione ad hoc super blindato, il SID, per il trasferimento delle informazioni sui conti correnti e sui rapporti di investimento con istituzioni finanziarie. E mettendo una scadenza come uno yogurt alle informazioni raccolte nell'archivio per evitare abusi. Il bottino degli 007. Serpico deve ancora completare il suo arsenale. Ma dal 2007 ad oggi, grazie anche all'occhio lungo degli 007 virtuali del fisco, i soldi recuperati dall'Agenzia delle Entrate sono quasi raddoppiati a 12,5 miliardi l'anno e il lavoro di questi 007 computerizzati ha moltiplicato per 2 l'efficacia chirurgica del redditometro. Una manna per l'Agenzia delle Entrate costretta, come tutte le realtà governative, a una cura dimagrante imposta dalla Spending Review. L'utilizzo delle banche dati ci ha permesso di recuperare più imposte a fronte di un minor numero di accertamenti, ha spiegato pochi giorni fa il direttore Attilio Befera in audizione parlamentare. Non solo, una volta individuati bersagli credibili grazie alle valutazioni analitiche dei software dell'anagrafe tributarie, è molto più facile e soprattutto più rapido per il Tesoro definire il contenzioso con un patteggiamento, senza lungaggini e bracci di ferro costosi pure per il contribuente. Solo nel 2012 ben 245.000 accertamenti sono stati chiusi con una transazione tra le parti senza andare per vie legali, con un incasso di 3,6 miliardi, buona parte dei quali farina del sacco del bunker nel sottosuolo della Laurentina. L'arma segreta di Equitalia. La vera svolta potrebbe arrivare quando, questione di mesi, si potrà incrociare alla miniera d'oro del cervellone della SOGEI anche la radiografia dei conti in banca, una novità che secondo Maria Pia Protano, capo settore accertamento, potrebbe garantire un aumento del 40% degli incassi. Oppure quando Equitalia metterà in azione il suo ultimo gioiello, Palantir, probabilmente il più potente software in circolazione per rivoltare da cima a fondo un database, è quello che l'ANSA statunitense utilizza per i tabulati forniti da Verizon al centro dello scandalo DataGate. Palantir, il cui capotecnico è un ex dipendente ANSA, si chiama come la pietra veggente del Signore degli Anelli, è stato creato e sviluppato da eBay, PayPal e da un fondo di investimento della CIA. Fa visual analysis come Serpico, cioè visualizza tutti i dati di milioni di persone, anagrafici, immobiliari, fiscali, tutti. Li incrocia utilizzando algoritmi di ultima generazione per scoprire relazioni invisibili. Non ha limiti di quantità e di quantità dei dati inseribili. Equitalia, che ha un database di 40 milioni di contribuenti con tutte le informazioni sulle riscossioni degli enti pubblici, pagamenti effettuati, iscrizioni a ruolo, multe, cartelle esattoriali, lo utilizza per scoprire elusioni e frodi interne. Fatto lavorare sull'intera anagrafe tributaria, può rintracciare le scatole cinesi, le intestazioni fittizie di beni e società, le triangolazioni societarie possibili per evadere le tasse. Uno strumento di indagine potentissimo, ma anche molto costoso, secondo alcune fonti informate, si parte da un prezzo base di 8-10 milioni di euro. Tant'è che al momento Equitalia non ha ancora deciso se acquistarlo o no. In Italia è in uso dal 2009 anche ai carabinieri del ROS per rintracciare relazioni tra soggetti indagati in diverse inchieste portate avanti dalle procure, senza violare il segreto istruttorio. I bachi del sistema. Per far davvero lavorare a pieno regime la macchina acchiappa evasori dello Stato, però c'è ancora qualche passo da fare. Serpico funziona come un orologio svizzero. Il problema, come emerso dall'indagine della Commissione di Vigilanza sull'Anagrafe Tributaria, è l'attendibilità e l'uniformità delle informazioni immesse dalle banche dati esterne, che hanno scarse capacità di dialogo tra loro. E un granello di sabbia può da solo inceppare il sistema. Il rapporto finale presentato alla Camera dei Deputati segnala tra queste macrostrutture da Guinness qualche caso limite. Basta che il numero civico della via non sia in un'apposita casella separata per rendere i dati di lettura complessa. Basta un D maiuscolo invece che minuscolo nel cognome per mandare in tilt i neuroni informatici dei mainframe. SOGEI, Agenzia delle Entrate e Tesoro stanno facendo un ciclopico lavoro per omologare le comunicazioni, anche in vista degli scambi di informazioni con le grandi banche degli altri paesi approvate ieri dal G8. Ma non è facile. Ci sono i nodi difficili a sciogliere come le nascite mai registrate, i comuni poco digitalizzati, cognomi stranieri di difficile grafia, o casi estremi come i morti fiscalmente viventi. In Italia abbiamo 90 milioni di codici fiscali di cui 17,5 milioni si stima in capo a defunti. E da loro, pure per un cervellone raffinato come Serpico, è difficile recuperare anche solo un euro di tasse arretrate. Segue quarta parte.